intervista con Brusco. Ebbene sì, allora andiamoci ad ascoltare una sua canzone e un'altra canzone, questa è Monumento, proprio il titolo anche dell'ultimo EP, e quindi ce la gustiamo tutti insieme e dopo ci sarà l'intervista. Allora dai, con Brusco e Monumento.
Sulla mia testa è una corona, il pomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi il canal danne che si allaga, nel sangue c'ho un nuraghe gli sciardana, la storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina. Sono un monumento, in mezzo all'estate il momento. Ogni mese riaggiorno il sistema, ti mettevo il flow di fine novecento. Se prima volevano autografi oppure una foto fatta con la Canon, adesso hanno tutti i telefoni in mano, sti cazzo di selfie mi danno il tormento. A scuola ricordo gli scherzi che ho avuto con i professori, ho cresciuto con le mie canzoni, più ragazzi della Montessori. 15 anni prima di Rovazzi, già comandavo guidando trattori. Se non mi conosci sti cazzi, regga una musica dai venditori. Perché la musica senza messaggi, tanti passaggi ma non la ricordo. Come le cose alla moda, passata la moda, ti accorgi che butta di soldi. Una statua fatta da Canova, nel corpo di Massimo Boldi. Una fontana di Piazza Navona, e il flow fuoriesce dai bordi.
La colonna sonora in un film di Fellini, una colonna opera del Bernini, un presidente Sandro Pertini, tante presenze Paolo Maldini. Ho visto decine di coppie formarsi sedute su questi gradini, è bello vederli venire ai concerti con i loro bambini.
Il Colosseo sulla mia testa è una corona, il Duomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, già, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi al Canada ne che si allaga, buma, yeah. Nel sangue c'ho un nuraghe, gli sciardana, oh yeah. La storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina.
Sono un monumento, di quelli che danno riparo, di quelli che fanno da faro per chi perde l'orientamento. Sto qui dalla notte dei tempi, sono un veterano, la valle dei templi sono ad Agrigento. Esiste persino chi dice che vengo da un altro universo,
chiedi informazioni per le strade, non mi trovi sulla Lonely Planet. Tutti qui conoscono il mio nome, tutti sanno almeno una canzone.
Il reggae è patrimonio dell'UNESCO, venite voi da me perché non esco. Gli altri vanno e vengono, io resto, ma non commentato come un affresco. Venitemi a sentire presto, presto, cento melodie accompagnano il testo. Ho visto voi il tedesco, Papa Francesco, ho visto le suore e le escort. Ho visto dei santi con la faccia da serial killer, ho visto assassini con la faccia uguale a Ben Stiller. Per fare l'Italia partirono in meno di mille, per fare il fuoco mi bastano poche scintille.
Il Colosseo sulla mia testa è una corona, il Duomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, già, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi ho Canada ne che si allaga, nel sangue c'ho un nuraghe gli sciardana, la storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina.
Ed eccoci qua alla 35esima puntata di Artista alla Vista, siamo con Brusco, un piacere davvero enorme per me per la trasmissione. Ciao Giovanni.
È il piacere è tutto mio.
Veramente un grande piacere e guarda, partiamo subito ovviamente dall'ultimo album, da no, Monumento, è uscito da poco tempo. E da dove nasce, diciamo così, per partire il discorso, da dove nasce l'idea?
Guarda, l'idea delle canzoni, vabbè, quello diciamo che è un continuo che da quando ho iniziato è dovuto all'ispirazione, quindi non ci sono idee sotto. L'idea di pubblicare invece, questo in realtà più che un album è un EP perché sono 5 brani, no? Io ero già uscito a giugno dell'anno scorso con un album che si chiama Mappamondo, e l'idea di fare questo progetto è perché diciamo di questi tempi la gente è molto più orientata per prodotti che durano poco per i singoli piuttosto che per gli album, eccetera. E quindi anziché fare un altro prodotto, diciamo, di 10 canzoni, eccetera, ho deciso di pubblicare prima un paio di singoli che sono usciti, uno a gennaio e uno a febbraio, e poi a marzo di uscire con questo EP che conteneva altre 3 canzoni inedite. Tanto ormai, diciamo, essendo tutto digitale, è assolutamente semplice fare una calendarizzazione e poi accorpare le cose.
Certo, ma l'album infatti precedente, no? Mappamondo, esattamente. Quello là anche, diciamo, ovviamente anche capendo gli ultimi 2 anni, no? Dove siamo stati tutti un po' più in casa, magari siamo potuti essere tutti più prolifici, no? Dal punto di vista artistico, chi ha potuto, chi ci è riuscito. E è un po', quindi, diciamo, un monumento, così, un qualcosa così di successivo, ma comunque comunicante con questi 2 anni. Quella delle ispirazioni.
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che in realtà nell'EP che si chiama Monumento, questo uscito da poco, ci sono almeno un paio di canzoni che erano già pronte, e volendo avrei potuto inserirle nell'album precedente, però appunto un po' per dilazionare le uscite, capito? E per non aggravare il disco precedente di ulteriori 2 canzoni, che poi appunto spesso capita che quando pubblichi un prodotto nuovo con diversi brani, ci sono i primi 4-5 che hanno un tot di ascolti, mano a mano proprio, capito, scende il numero degli ascolti e andate avanti con la tracklist. Quindi poi per me sarebbe una cosa bruttissima questa, avere delle canzoni privilegiate rispetto ad altre, eccetera. Cerco di essere democratico tra i pezzi che pubblico, almeno all'interno di un prodotto. Quindi diciamo 2 canzoni che sono Meteo e la stessa Monumento, in realtà erano pronte già per l'estate scorsa, le altre sono arrivate successivamente. E no, in realtà l'album che si chiama Mappamondo si sarebbe dovuto chiamare Monumento, con la più o meno con quella cover, cioè con un Colosseo come corona, perché la canzone dice proprio questo, no? Il Colosseo sulla mia testa è una corona. Però era uscito poche settimane prima, mi ha bruciato il mio amico rapper di Milano, Nerone, che ha fatto uscire un suo mixtape che si chiama Max Tape. Tra l'altro Nerone è anche presente nel mio album Mappamondo, in cui lui ha in testa come corona il Duomo, capito? Quindi era proprio una cosa troppo. Poi lui come me pure è XXL, quindi diciamo sembrava proprio una cosa non ci poteva vedere, capito? Infatti io gli ho scritto un messaggio, gli ho mandato la foto, no, della copertina mia, gli ho fatto mortacci tua, no? E lui mi ha detto no, se avessi a me le volte che mi è capitato, fortunatamente stavolta sono io quello che ha fatto prima.
È importante questo cavolo di tempistiche.
Però sì, diciamo che c'è un filo che collega, come dici tu?
Collega, io apro la romano, collega.
Pure io non so perché ho scritto collega, così, che unisce, ok? C'è un filo che unisce un po' questi due lavori, sia come sonorità, sia come modalità di scrittura, e anche tutti e due sono prodotti da Mitraglia Rec, che è un'etichetta qui vicino di Roma che spaccano, c'erano diversi artisti, e tra di loro c'è un producer che si chiama The Eve, che ha lavorato sia a basi che stavano in Mappamondo che in alcune che stavano in Monumento. Poi tra l'altro, diciamo, in tutti e due ci sono dei featuring. Io non sono nella mia carriera uno che ne ha fatti tantissimi, non è una cosa che proprio mi risulta proprio così, cioè io sono molto pubblico per la sua strada, quindi anche per gli altri generi musicali italiani sinceramente cago poco, però no, mi ha fatto piacere avere degli artisti che super stimo, come in Mappamondo sono Clementino, Jimmy Dites e appunto Nerone, Sul Sound System, Tane Rodriguez, e invece in Mappamondo, in Monumento. Enzi, che è uno dei miei rapper preferiti, se non quello che più mi piace, e Nina Zilli, che insomma tutti conoscerete perché ha una voce meravigliosa e poi adora il reggae come noi, quindi insomma era il caso di fare un pezzo insieme anche a lei.
Ok, sì, veramente strepitosa. Beh, mi è piaciuta tantissimo la collaborazione con i Nazilli, bella davvero. Senti,
Super
adesso,
figa.
sì, un pochino adesso anche per capire, è un piacere averti qua e anche poterti chiedere un attimo pure il tuo, no, di pensiero, perché te comunque tieni tanto ai tuoi testi. No, alle canzoni capisco anche il discorso di prima di dire no, ogni canzone poi dobbiamo dargli un valore suo, non si deve perdere, poi mettendole magari tutte insieme perché poi una ha più visualizzazioni, un'altra viene ascoltata meno. Ed è un piacere potertelo chiedere, no? Comunque il tuo pensiero di inclusione, anche derivante dal mondo del reggae, ma prima di tutto dalla tua natura, cioè è importante, cioè prima di tutto tra la musica, le persone e quello che tu pensi appunto di stare tutti sulla stessa linea. Ecco, cosa ne pensi? Cosa ti unisce alla gente e alla musica? Ecco, per fartela un po'
No, allora,
un'idea.
come hai detto te, è proprio, diciamo, innanzitutto è un modo di essere, no? Nel senso
Esatto.
che mentre per esempio sulle sonorità, sui flow, io studio tantissimo, mi invento cose nuove, mi piace proprio fare quel tipo di game, di gioco, capito? Proprio cerco di essere super innovativo e la roba che sento fatta in Italia molto spesso mi delude perché mi ricorda cose super vecchie. Invece dal punto di vista, diciamo, proprio del contenuti, dell'approccio, della mentalità, e lì ovviamente sono io lo stesso che sono da quando ho iniziato. Poi ovviamente si cresce, alcune cose si dicono in maniera diversa, oppure possono anche cambiare delle prospettive come idea di quello che può essere giusto nel mondo, però l'approccio al prossimo, capito, fortunatamente, che è molto empatico da parte mia, perché sono così come persona. Cioè, con i miei amici, con chi amo, con il mio figlio, con i miei animali, con le passioni che mi porto avanti nella vita. L'approccio, diciamo, che per me è sempre quello. Quindi anche nelle canzoni, che ne so, per esempio, anche canzoni d'amore, no? Come ci sono in questi ultimi due lavori, per esempio c'è un pezzo che si chiama Family,
Sì.
cui si parla proprio anche di questa cosa, o una canzone che si chiama Stalattiti, in cui chiedo alla persona che amo di aprirsi il più possibile, capito? Ma anche nel pezzo con Nina Zilli ci sono tematiche di questo tipo, su una grande empatia, una grande valorizzazione dei sentimenti, perché senza parlare degli altri che fanno musica e che hanno e delle cose che vanno per la maggiore in questo momento, diciamo che come dire, anni fa era abbastanza, l'accento era posto abbastanza su quello che poteva essere un riscatto collettivo, non solo individuale, però diciamo, senza arrivare diciamo, ai discorsi anni 60-70 di cambiare il mondo, no? Però anche semplicemente per volemose bene, come ha detto Papa Wojtyła, cioè per dire, no? C'è comunque una cosa, un miglioramento che non riguarda solamente il singolo, ma riguarda un'intera collettività, quindi anche prendersi cura gli uni degli altri. E anche nelle canzoni, diciamo, quello che io ho sempre trasmesso, Sangue del mio sangue, Amore vero, Superstar, eccetera, è proprio questo, cioè insomma, di andare, di cercare tutti insieme diciamo, di migliorare la nostra condizione, no? Quindi anche attraverso i diritti sociali, l'unione fa la forza, insomma, tematiche, no? Eccetera, di questo tipo. Oggi invece molte delle canzoni che hanno successo parlano di un riscatto assolutamente individuale, no? Anche di un successo individuale, quindi attraverso l'acquisto di beni. Cioè io ho anche artisti che super stimo, no? Cioè, ogni canzone ci sono le Ferrari, la borsa Hermès. Cioè, quando io nei miei pezzi li nomino, queste cose le nomino dall'altra, in un proprio nell'altro modo, come a dire, non c'è proprio bisogno di sta roba per sta bene, capito? Quindi, diciamo, il discorso dell'inclusione, anche per quello che riguarda poi ovviamente i concerti, le esibizioni, il fare musica, beh, per me, diciamo, è la cosa principale. Sono un po' avvilito dal fatto che prima era un tema trasversale che riguardava tantissime persone, sia in questo genere musicale, ma anche nella vita proprio. E poi invece negli anni ha prevalso quest'altra modalità di vedere il mondo, insomma. Però, insomma, magari, sai, sono cicli, vediamo.
Sì, esattamente. E un'altra curiosità, anche per chi ci ascolta, ricordiamo che siamo con Brusco, senza bisogno di troppe presentazioni, conosciuto in Italia un po' ovunque, la tua voglia anche di rimanere però nel tuo mondo e nel tuo modo di essere ha influito poi nella tua carriera, diciamo, musicale per quello che la gente può conoscere come mainstream? Cioè, è stata in poche parole una scelta tua quella poi di non prendere magari agli
Ah,
anni,
guarda,
eh?
allora ti dico la verità, io non ho, cioè, in realtà io non ho mai fatto scelte relative alla musica, cioè io ho sempre fatto quello che mi piace, cioè nel senso io ascolto la roba giamaicana che mi fa impazzire, io cioè so, non sto a chiedermi se in Italia funziona quello, non funziona quello, cioè sono propenso a fare una roba del genere. Stessa cosa può valere con un cantautorato che mi piace in particolar modo italiano, no? Cioè,
Certo.
poi ovviamente anche dalle persone con cui lavori, con cui fai musica, però l'idea di adesso famo una bella cosa così perché alla gente piace questo, il trend è questo, no, ma perché non, perché un po' perché non so neanche se sarei in grado, nel senso che probabilmente ci provano talmente tante persone che hanno talmente tante chiavi d'accesso al mondo del mainstream, cioè voglio dire, con tutto il
Sì.
rispetto, se Bundabash fa un pezzo, quel pezzo sicuramente viene ascoltato con grande interesse dalle radio, no? A prescindere. Quindi, diciamo, io questa cosa non ce l'ho e non ce l'ho mai avuta. Magari mi sarebbe pure piaciuto averla, però non ho mai lavorato in quel senso. Ok?
Esatto,
Quindi
sì.
diciamo che la mia idea è sempre stata quella di fare le cose che mi piacevano e quando ho avuto, tra virgolette, l'esposizione con il rifacimento di Abbronzatissima di Vianello, no?
Sì.
E quindi festival bar, cose di questo tipo. Diciamo che l'etichetta che poi aveva comprato a sua volta da un'altra etichetta indipendente di amici miei, insomma, che aveva comprato i diritti, eccetera, spingeva affinché le prossime canzoni fossero un po' tutte su quell'impronta, no? Per esempio, o comunque
Sì.
robe destinate a tutti. Io, guarda, non è che tu, cioè, a parte che sono molto geloso e anche un po' stronzo quando si tratta della mia musica, quindi non ho dato molto retta, anzi, ho dato parecchie rispostacce in quel senso, però ho avuto anche la fortuna che il reggae in quel momento era un genere così hype che, cioè, per guadagnare magari qualcosa in meno, ma facevo la serata che mi strapiaceva davanti a migliaia di persone che cantavano tutte le mie canzoni, ma cioè, non si poneva, non era una scelta, capito? Era proprio
Grande.
facilissimo, è facilissimo andare da quella parte. Quindi non è che sto a fare l'eroe nudo e
No, no,
crudo, no?
però
No,
certo.
no, per me è così. E poi scusa, per chiudere questa roba, diciamo che ho talmente sempre avuto tanto dalla musica, ma non in termini, diciamo, non solo di ritorno, non solo da cantante, anche da fruitore, cioè sin da ragazzino, no? Cioè io il modo in cui sono io nella vita lo devo sicuramente alle esperienze che ho avuto, all'educazione dei miei, ma anche molto a quello che dicevano determinati artisti, come si comportavano, l'esempio che mi davano quando io a 10, 11, 12 anni mi sono così tanto, diciamo, immerso nel mondo della musica. Quindi io sento una sorta di responsabilità e di, come posso dire, di necessità di non tradire la musica e fare una roba che io non sento mia, ma che faccio perché spero che mi porti dei guadagni, dei soldi. Lo avvertirei veramente come una cosa sporca da fare, capito? Non magari così sembra che chissà che voglio dire, però veramente perché sono così grato da quello che ho avuto e dall'ispirazione grazie alla quale riesco a scrivere in continuazione canzoni che a me piacciono moltissimo e mi danno tanto orgoglio e soddisfazione, che senti che fare una roba del genere è un po' un tradimento, sai, quando dici poi magari così non mi viene più nessuna canzone figa, non lo so, e quindi non lo farei mai. Capisco dall'altra parte invece persone che fanno altri ragionamenti, ovviamente per il successo i soldi che non fanno schifo a nessuno e insomma, ben per loro non sto assolutamente a criticare le scelte altrui, ognuno fa quello che gli pare, tanto nessuno fa niente di male quando si parla di musica.
Ehi voi, vi dico ciò che non vi ho detto mai, per gli amici che ora sono qua. Voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle del mio pelle.
voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete tutti parte della mia vita. Chi non lo sa, lasci che glielo dica. Gli amici che ho, quelli che ho avuto prima, la gente che so che mi è stata vicina. Mi proteggerò da ogni cosa cattiva, da ogni paura, da ogni male che arriva. Finché il cuore batte e il corpo respira, finché avrò la forza non c'è alternativa. Per me voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I miei fratelli e le mie sorelle, sapete dov'è che sto, che ci sarò. Non dimenticate, si va avanti insieme, sempre e comunque nel male e nel bene. Ciò che si può, per voi lo farò. Siete qualcosa che mi appartiene voi, siete il sangue nelle mie vene, sangue del mio sangue. Per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete sangue del mio sangue, carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I fratelli e le mie sorelle, e io vi tengo per mano, perché? Perché il mondo in cui siamo ci vuole lontano, perché? Perché lo spaventiamo, teme che ci uniamo, 10, 100, 1000, 1 milione ci siamo. Voglio una mano, vi chiamo, perché non mi va di gridare in vano. Sai che noi uniti vinciamo, divisi cadiamo, e non mi fa paura dirvi quanto vi amo. Sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle. I fratelli, le mie sorelle, ciao!
Secondo te i viaggi aiutano nel conoscere le altre culture?
Assolutamente sì, cioè non c'è esperienza culturale, secondo me, nella mia esperienza, sempre, per carità,
certo,
più importante, formativa, che rimane di più che conoscere una cultura diversa da... diversa, anche un po' diversa. Sì, ci sono, insomma, a volte le differenze sono minime, a volte possono essere massime, poi ognuno ha i suoi gusti, però secondo me comunque è l'esperienza più bella che ci sia. Uno, perché viviamo, cioè, comunque in un pianeta che offre, per chi le apprezza, delle cose meravigliose da vedere, che siano costruite dall'uomo o che anzi siano state fatte dalla natura. E due, perché dal punto di vista culturale, che può voler dire la cucina, la musica, il modo di ballare, le differenze linguistiche, tantissime cose, no? I rapporti sociali. C'è talmente un pianeta così ricco e la nostra vita è così breve che, avendo la fortuna di vivere in questo periodo storico in cui con un aereo più o meno a un costo spesso abbordabile, insomma, comunque non pazzesco come poteva essere 30 anni fa, uno arriva dall'altra parte del mondo, beh, secondo me sarebbe proprio uno spreco il fatto di non affacciarsi a vedere culture diverse. E secondo me anche, diciamo, uno dei vantaggi della tecnologia, cioè comunque di internet, della superconnessione, della globalizzazione del mondo, è anche quello che nei prodotti culturali, come ad esempio è la musica, con estrema facilità ci si può andare a, se uno è curioso, andare a vedere o a imbattere in artisti magari anche poco conosciuti, che però uno ignorava, o dei generi musicali che uno ignorava e che invece magari possono essere super fighi. Questo vale per la musica. Purtroppo già serie TV così, c'è sempre un filtro di piattaforme tipo Netflix, così, no, eccetera.
Sì, linguaggi
non si trova proprio tutto, no? Però si trovano anche lì delle serie TV, film, libri, ovviamente, magari di paesi sudamericani, africani, asiatici,
L'ultimo periodo si sta scoprendo, diciamo così, tra virgolette, il mondo latinoamericano. Questo mi fa molto piacere perché lo vedo anche in Italia, affrontato nelle tematiche, anche in nuovi album che hanno fatto. Insomma, dai, è un mondo buono che sicuramente può far capire, no? Anche nei principi nostri che abbiamo. Adesso con te ne posso parlare, no? Dei principi della terra, del rispetto, no? Del vivere insieme. Quindi questo sicuramente aiuta la cultura indigena, no? Latinoamericana, sicuramente.
Beh, quella
Quella
indigena, boh,
indigena, parliamo che si sta
quella
approcciando
indigena,
questa
allora,
nell'ultimo tempo in Europa, ecco, un
beh,
pochino.
sì, spero, cioè, allora, il mio timore per loro, cioè, è mio, non lo so, non conto niente, io però, diciamo, ho fatto studi di antropologia, no? Quindi,
Sì,
diciamo, ho studiato
ok.
delle tematiche proprio su delle popolazioni indigene, ad esempio amazzoniche, eccetera, già tanti anni fa, e diciamo che è un tema che mi sta sempre a cuore. Diciamo che loro, come anche tanti altri popoli che sono stati soppiantati dal tempo del colonialismo, eccetera, in realtà portano con sé anche una ricchezza culturale che, essendo così tanto diversi, prima parlavo di diversità, così tanto diversi da noi, sicuramente sono super interessanti per chi è un minimo curioso, capito? Io diciamo che in generale, più una cosa è lontana da me, più la guardo con attenzione, perché ci vuole attenzione magari per capire le differenze, senza ovviamente ricondurre tutto al nostro contesto, perché poi ogni situazione ovviamente c'ha il suo ambiente in cui si è generata, eccetera, eccetera. Però, per esempio, il discorso sui nativi sudamericani contro Bolsonaro in questo periodo è un discorso assolutamente super interessante.
Ok, sì, è un'altra prospettiva di questo. Infatti uno no, ne sa un pochino meno su certe cose più dettagliate, ma è importante anche per capirlo bene questo concetto di appunto indigeni del posto. Veramente, veramente. Guarda, ricordiamo ancora che siamo con Brusco per chi si collegasse adesso. E adesso una domandina, questa sui live e sulle persone, sul pubblico proprio. No, per te quanto è importante? Cioè, tu che fai, hai fatto 2000 e fai 2000 concerti ancora oggi, scrivi, no, immagino anche per farle poi live, no, da conoscendoti un po' a livello musicale.
Guarda, in realtà no, non, cioè, ti ripeto, non scrivo con nessuna prospettiva, mai. Però
Questo è
quando
figo.
scrivo canzoni che devono uscire, poi magari ci sono delle improvvisazioni o qualcosa in cui ovviamente invece è importante, cioè, fare riferimento alla situazione in cui ti trovi. Diciamo che io, essendo stato per tanti anni anche al microfono di Gramigna Sound System, ma amando la musica giamaicana in generale, in cui i live sono fatti da gente che sa cantare più o meno bene, ma comunque da grandi intrattenitori. Cioè, non è che il giamaicano sale sul palco, fa la canzone dall'inizio alla fine, tutti lo applaudono e se basta la prossima canzone. No, lì tu devi essere bravo come intrattenitore a tenere sempre hype la situazione, capito? Al di là del fatto che quella canzone possa essere o meno conosciuta da tutti, o anche al di là del tipo di contesto in cui ti ritrovi. Devo dire che l'anno scorso, con distanziamento, persone sedute, proprio con delle sedie, cioè, è veramente hanno fatto il tutto per. Non è che hanno fatto, diciamo, vabbè, diciamo che la situazione era proprio complicata per chi fa quello che voglio fare io quando sto su un palco, cioè, che è divertirmi insieme alle persone, metterle in mezzo, coinvolgere il più possibile, mantenere appunto questo livello di hype, capito? E quindi, diciamo, in quelle circostanze mi è anche capitato di fare delle esibizioni un po', cioè, diverse da quelle che faccio di solito, per cui un po' più, sai, insomma, ti metti là, canti col dovuto trasporto, ma quando uno canta, voi vedete quelli che chiudono gli occhi. Subito. In quel momento tranquilli, non è che stanno pensando a chissà cosa, perché tanto le canzoni vanno in automatico perché uno le sa super a memoria. Magari in quel momento pensi veramente alla lista della spesa, a quello, capito? Hai lasciato la macchina, non lo so. Invece, quando c'è il pubblico super fomentato, tu devi stare là sul pezzo, fare in modo che si diverta il più possibile e che la prossima volta torni a vederti, e anche per te stesso. Sapere di aver fatto qualcosa di figo, di aver fatto vivere un'esperienza che non sia semplicemente quella di guardare un concerto, ma quella di partecipare il più possibile, ecco.
Bellissima questa visione, veramente. E, ti volevo fare una domanda adesso sul fatto giamaicano, cioè sul mondo giamaicano. Come l'hai vissuto fin da prima, appena approcciato? Hai mai pensato di andare là come hanno fatto vari artisti italiani, come insomma, Alborosi, Mellow Mood, di trasferirti proprio, fare là? Non so, curiosità ovviamente, curiosità, curiosità.
Allora...
Io dico anche per chi ci ascolta, allora, perché comunque tu sei veramente storico, capito? Quindi è giusto pure, penso, per... No.
Allora, diciamo così, io questo genere, da quando l'ho sentito, e parlo della dancehall, perché poi il reggae, Bob Marley, ovviamente...
No, tutti, certo, diciamo, certo. No?
Già da prima, già proprio quando ero piccolissimo, ovviamente comunque essendo una megastar, tutti conoscevano parlare. Ma quando mi sono imbattuto sulla dancehall, sui concerti di artisti come Tiger, Admiral Bailey, Lieutenant Stitch, Ninja Man, Supercat, Charlie Chaplin e via discorrendo, la cosa pazzesca era proprio questa interazione del pubblico con l'artista, cioè la roba del pull up, del forward, capito? Cioè l'artista prende lì, va, sale sul palco, dice una cazzata, magari pure divertente, ci lega l'imbocco con una strofa sua, con un pezzo suo, la gente esplode. Quello è il thing che nessun genere musicale al mondo mai ti potrà restituire, mai, capito? È oltre lo stadio, cioè è una roba proprio di pure fire, capito? Proprio quello è la dancehall, nient'altro può eguagliare una roba del genere, nient'altro. Quindi me sono innamorato proprio subito e diciamo che quando ho iniziato a cantare, avendo avuto subito una mega risposta positiva, poi mi sono detto, cioè tipo droga, no? Questa roba non la lascio mai più nella vita, mai più, ok? Quindi diciamo, quello è il motivo per cui poi mi sono innamorato, ho seguito tantissimi artisti giamaicani, cioè proprio, insomma, non te li nomino, però io sono proprio un ascoltatore deep, cioè vado lì, proprio mi studio i flow, le metriche, i testi, tutto. E ho avuto la fortuna di vivere il momento in cui questo genere musicale, ma dico fortuna, però in realtà, diciamo, sono stato anche artefice in parte, no? Fortuna di vedere esplodere il reggae e la dancehall in Italia, facendo sì che diventasse un genere musicale alternativo, ma in grado di avere numeri pazzeschi veramente, esperienza, come dicevi tu, del Rototom, quando stava
Osoppo,
bravissimo, ma anche dancehall a Roma, in Bologna, Milano, il Salento, la Sicilia, cioè la Calabria, il panico, regà. Cioè c'era un momento in cui veramente anche una serata molto così, diciamo, senza ospiti particolari, eccetera, poteva fare più di 1000 persone, quindi sono stati anni veramente d'oro. E quindi, diciamo, ovviamente io sono rimasto molto volentieri agganciato a quel mondo. E per quello che riguarda la Giamaica, diciamo che ho deciso di andarci dando un senso al fatto che io ci andassi, nel senso che ho iniziato tra il 2010 e il 2011, mi sembra, ho pubblicato un po' di canzoni in Patua, no?
Okay.
Ho fatto anche delle collaborazioni con I Octane, Conscience, ma non mi ricordo con chi, e queste canzoni sono andate su, fortunatamente, su Airy FM, perché io le avevo mandate a GT Taylor, Ron Muschietta, altri DJ della radio, non avendo ovviamente molte speranze, no, che le passassero. In realtà è molto più facile andare su Airy FM per un italiano che su radio, dimmi te,
una qualunque.
E quindi, diciamo, è arrivata sta roba. A un certo punto GT Taylor, che è un super big man, organizza ogni anno un concerto a Natale che si chiama Christmas Extravaganza, che è il giorno prima dello Sting, e nel quale, cioè il 25 dicembre proprio, e nel quale ci stanno proprio un miliardo di artisti fortissimi, e mi dice, ti va di venire a partecipare? Che me lo chiedi? Ovviamente non me dava una lira, manco il biglietto. Dico, vabbè, però andiamo. E quindi diciamo che sono andato lì, mi ero preparato una roba... mi aveva detto, era il periodo in cui andavano forte la base, come si chiama, One Day, quella dove c'è Biniman che fa I'm drinking rum, Red Bull, oppure c'è Cago che fa Menacelo, my friend, mena. Ok, quindi quel ritmo andava fortissimo. Io ho detto ai tipi, c'erano due band che si alternavano perché lo spettacolo iniziava alle 10 di sera e finiva tipo alle 9 di mattina, capito? Quindi c'erano veramente tutti, artisti oldies, poi c'era Egyptian, Lady So, Baby Sham, Biniman, Bounty, Movado, chi ci stava... Vabbè, insomma, sai come sono sti show giamaicani, no? Eye of Pain, Cago, c'erano proprio tutta l'elite della dancehall, no? E c'ho un flyer, un poster che conservo con grande amore, mo se mai dopo faccio vado un attimo di là e lo faccio vedere. E, in cui ci sto io, capito? Unico bianco in mezzo a tutti questi. E insomma, quindi sono andato là, faccio questo concerto e a un certo punto c'è un disguido, quindi praticamente sicuramente la band non si sarà mai sentita le cose che gli avevo mandato io, figura che cazzo gliene frega, no? Giustamente. E a che a un certo punto mi dicono, guarda, allora tu canti durante il cambio palco sulle basi, mi dice un tipo e faccio, guarda, no. Ti dico, sono venuto da Italia per fare sta roba, non mi dirò un per cazzo. Digli alla band dopo di farmi sto one day. Quindi salgo e ti dico che ho preso, non ho fatto le canzoni che volevo fare, mi ero appunto, ho improvvisato, me l'ero scritto prima perché improvvisare in inglese non sarei mai in grado, però mi ero scritto apposta per quell'esibizione che sarebbe durata 10 minuti, mi ero scritto apposta, diciamo, due pezzi con delle lyrics in patua, okay, ovviamente. E ho preso il più grosso, c'erano 30-40 mila persone comunque, e ti dico, ho preso i forward più grossi della mia vita. Per me da quel momento, cioè da chiedere alla musica, almeno come live, è rimasto veramente pochissimo. E quindi la mia esperienza giamaicana è quella. Però, tornando alla domanda che mi hai fatto, oggi parlo tantissimo, scusatemi, però così. Tornando alla domanda che mi hai fatto, l'idea di trasferirsi in un altro paese, ma anche di cantare in una lingua che non è la tua, no, non mi ha mai sfiorato la testa, perché come ti dicevo prima, diciamo, c'è questa un po' di ispirazione che mi guida, no? È come se io mi imbattessi nelle canzoni. Diciamo che se scrivo in inglese lo faccio per gioco. Se scrivo in italiano, ovviamente scavo molto di più dentro me stesso, capito? Ora, Albo e Mellow Mood, che sono bravissimissimi a fare quello che fanno, certo, per carità. Io non ho mai sentito l'esigenza, non potrei, non credo che sarei in grado di fare una roba del genere, quindi no respect, però sinceramente mi piace più il fatto di comunicare con le persone che mi conosco, che parlano la mia stessa lingua, che vivono le mie stesse esperienze, di quello che vivo io, perché se rivolgersi a un giamaicano, na make it, cioè tu sarai sempre un altro, uno di una cultura diversa, magari bravo a fare determinate cose, però sei UB40, capito? Non sei parte della loro cultura, dove persino uno Sean Paul, che capito, non è proprio detto buono, non viene preso in grandissima considerazione se non grazie poi al ritorno mediatico che c'ha dai successi negli Stati Uniti, capito? Quindi no, sinceramente sto bene qua nella mia cultura.
Ottimo, così, perché ci hai dato veramente tantissimo e ancora lo fai. È passata questa mezz'oretta insieme, una bella chiacchierata con Brusco, davvero un piacere enorme. E adesso l'ultima domandina, avrai delle date, no? Immagino già che puoi dirci, così, per chi ci ascolta e magari ti viene a trovare.
Guarda, diciamo che sono stato parecchio logorroico nelle risposte oggi, quindi le date andatevele a vedere. Grande. Sui miei social trovate tutto, dai.
Grazie. Dai Giova, un abbraccione grande, grazie mille per la disponibilità e per l'intervista.
Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao, un abbraccione, ciao Brusco.
Io do una spinta al mappamondo, poi lo fermo e fermo il tempo. Anche se l'estate durerà un secondo, ci riscalderà quando verrà l'inverno. Con la terra che si spacca, fino a diventare sabbia. Tu che corri sulla spiaggia, la notte ha un miliardo di occhi che guardano te.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è.
ci siamo solo noi, hey. E mi accorgo che se non ci sei, poi sono solo come in Castaway. Tuffati tra le mie braccia, non devi aver paura anche se non si tocca. Nelle nuvole nessuna traccia, se vi lascia pioggia cambieremo rotta. Ora reciti forte e forse vedremo dove nascono le onde. Quando il sole muore non si dorme, aspetteremo insieme che risorge.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. E noi qua, sospesi tra terra e cielo, anche l'ultima stella cadrà quando ritorneremo.
Non torniamo più, l'estate non finisce domani, baby, lo sai com'è. Ostia diventa bandiera blu e nella città è già tornato tutta la normalità. Se me lo dici tu rimaniamo qua, dove la notte ha un miliardo di occhi che guardano te.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. E noi qua, sospesi tra terra e cielo, anche l'ultima stella cadrà quando ritorneremo.
Ci sveglieremo a miglio dalla riva, come turisti su materassina alla deriva. Capelli mossi, occhiali neri, sei una diva. Tutta l'isola ti ama come fossi Gigi Riva, hey. Come prima che scoprissero l'America, tra le navi con i remi senza elica. Ce ne ricorderemo quando nevica, senza fondo sarà impresso nella retina.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è.
Brusco con Mappamondo, e questa era una collaborazione con Tani Rodriguez.